di Vasco Pratolini, Gloria.
Dunque mi fai piangere, dunque mi fai premere, tu col tuo perfido amor hai lacerato il mio cuore, e pur sei tu.
Una storia di 10 anni or sono. Io ero un giovanotto come tanti altri. Mi piaceva leggere dei libri. Mi piacevano le belle cravatte e le partite di calcio. Possedevo una bicicletta, leggera, verniciata colore arancio, col freno a contropedale. Nella stagione buona, uscendo dall'officina, invece di tornare a casa a cambiarmi, pedalavo verso la periferia e sulle colline. La luce del mattino e le prime ombre della sera mi mettevano addosso della malinconia. Non trovavo altro rimedio che pedalare a lungo fino a stancarmi. Avevo pochi amici, e gesti di questo genere, come pedalare sulle colline e leggere dei libri, deponevano secondo loro a mio sfavore. La verità è che avevo bisogno di innamorarmi. Immaginavo dolci intimità, la casa, i figli. Ogni ragazza su cui si posavano i miei occhi per le strade, la immaginavo mia sposa. Tuttavia non riuscivo a vincere la timidezza che mi coglieva allorché avvicinavo una donna. Ero orgoglioso. Mi guardavo dal confidare agli amici il mio disagio. Rifiutavo di accompagnarli nelle sale da ballo e nelle scampagnate. Ridevo della loro fatuità e li invidiavo. Il mio giorno di festa lo consumavo tra lo stadio e il biliardo. Una mattina, era settembre, mi accadde un incidente sul lavoro, non grave, poco più di una graffiatura a una mano, la destra. Non andai dunque in officina. Da tempo non mi capitava di essere libero nei giorni di lavoro. Camminare al mattino per la città. Ha un colore diverso la città nei giorni di lavoro. La gente sembra muoversi in una dimensione diversa da quella della domenica. Mi sembrava strano scoprirmi fannullone per le strade, col pollice fasciato. Nemmeno mi sognai di pedalare verso le colline. Talmente nuovo mi appariva lo spettacolo delle piazze, dei negozi, i viavai di mezzogiorno nel centro della città. Avevo 19 anni. Forse in questo sta la spiegazione. Nella casa dove finii per ritrovarmi, la vidi per la prima volta. Mi parve una ragazza uguale alle altre, quella verso la quale la mia timidezza ritenne possibile un gesto. Allorché fummo soli, diventò meravigliosa. Bastò che invece di pronunciare qualsiasi altra parola, ella dicesse: «Che bella giornata deve essere, sai ballare?» Prese un grammofono di sotto una sedia, fece marciare un disco. Siccome io risposi di non saper ballare, non fa nulla, ella aggiunse, ti porto io. Ballammo così, stretti fra letto e comò, spingendoci verso la finestra dove c'era un poco più di spazio. Dalle persiane abbassate filtravano lame di luce. Il disco ripeteva il suo motivo. Lasciandola, credevo di non doverla più rivedere. Fu appunto mentre mi accomiatavo che ella manifestò il desiderio di un disco nuovo. Mi incaricai di farglielo avere. Quando fui solo per la strada e poi in un negozio a comprare il disco, ripensai a lei intensamente. Mi dissi che per la prima volta facevo qualcosa per una donna. Per la prima volta una donna mi aveva fatto dei complimenti sui miei capelli e sui miei occhi, non distrattamente, come mi era accaduto di riceverne, ma con immedesimazione. Soprattutto era nuovo il fatto che io avessi accettato dei complimenti senza sentirmi confuso. E non perché mi venivano da chi mi venivano, bensì per l'intima felicità che avevo provato nel riceverli, anch'io per immedesimazione. O così mi parve. Ora, io ero innamorato. Sempre più lo divenni i giorni che seguirono. La mia natura mi ha reso incapace di discutere con me stesso i miei gesti e i miei sentimenti, tantomeno di oggettivarli. Come innamorato agii, nei giorni di poi, in modo che può sembrare assurdo. Le feci avere il disco che le avevo promesso. Per il momento non mi importava di rivederla. Ella ormai mi apparteneva. Vivevo in una specie di eccitazione, per cui tutte le cose che mi circondavano erano gradite. Le azioni facili, i movimenti spontanei. Mi inventavo le immagini più trepide e umili. Tutto ciò che attendevo dal mio innamoramento. Non pensavo chi essa fosse, né che idea essa avesse di me, né ciò che ci divideva agli occhi del mondo. Che altri uomini abusassero di lei, nemmeno. Mi bastava che essa fosse là, in quella sua stanza fra letto e comò, col suo grammofono. Ero tornato al lavoro. Le mie passeggiate sulla bicicletta per le colline si intensificarono, pedalavo cantando. Giungevo a casa di notte con una gran fame e gioia nel cuore. Pensavo che lei mi stesse aspettando. Soffriva della mia assenza. Non sapeva nulla di me. Mi cercava. Ogni volta che una porta si apriva, le balzava in cuore in petto. Io gioivo anche di questo suo soffrire. Una mattina sarei tornato. L'avrei sollevata d'impeto fra le mie braccia e di corsa. Doveva essere leggero il suo corpo. Mi sembrava di portarlo da giorni sulle mie braccia, così leggero, fino alla mia casa. Appena giunti, viva! Avrei gridato, viva! E ci saremmo abbracciati. Benché fosse assillante il desiderio di questo avvenimento, lo protrassi fino al limite della sopportazione. Una sera che pedalavo sulle colline, la passione mi sopraffece. Curvo sul manubrio, mi precipitai per la discesa, traversai la città. Giunsi alla sua casa. Lei era partita. Aveva lasciato detto di salutarmi. I saluti per il signore del disco, mi dissero, e il rammarico perché non mi ero fatto più vedere. Nemmeno per un attimo dubitai di averla perduta. Quelle donne mi dissero che sarebbe tornata prima dell'inverno. Mi ammiccavano complici. Chiesi il suo indirizzo, che mi fu dato. Le scrissi brevemente, dicendole che la ricordavo, che l'attendevo. La mia gioia era ancora protratta ed io ne fui contento, sicuro della nostra immedesimazione. Lei mi rispose con una cartolina di saluti, baci e a presto. Tutto per me aveva un significato. Anche la città dove lei si trovava, col mare, mi sembrò preludere a un imbarco, a un mondo nuovo che ci accogliesse. Cominciavo ad amarla per ciò che essa era come creatura. I suoi occhi che erano verdi, i suoi capelli castani tagliati corti, il collo bianco, la sua bocca, il suo seno. Tutto di lei come la conoscevo. Ma a furia di intensamente pensarla ed amarla così, evocandola, mi assalì il dubbio e poi il terrore di non ricordarla come veramente era. I suoi occhi erano verdi e la sua voce, che non mi riusciva di farmi risuonare nelle orecchie. Le scrissi nuovamente. Le dicevo di venire subito, che avevo bisogno di lei. Non altro. Non quanto era accaduto in me e che lei ignorava. Mi esprimevo come un amante riamato, amorosamente minacciando. Una sera la trovai sul portone della mia casa. Non sarei stato capace di riconoscerla così vestita. Una donna elegante e bella, con la veletta fino a metà del viso e un soprabito grigio. Io stavo per passare il portone, distratto. Già avevo la bicicletta sulla spalla. Beh, ella disse, buonasera. Era la sua voce. Lasciai cadere la bicicletta, la trassi a me prendendola a metà delle braccia. Fissai i suoi occhi sotto la ragnatela della veletta. Erano verdi. Quanto seguì fino a un certo giorno non ha importanza. Finsi una malattia e disertai il lavoro. Vivemmo ore di amanti, senza nulla chiederci d'altro e di meglio. Se dicevo di volerle bene, tanto bene, ella mi abbracciava più forte. Diceva, anch'io sì, ma non come credo tu vorresti. Quel giorno si trattò di tornare al lavoro. In certe ore eravamo sazi di noi, ci parlavamo calmi, da amici. Ella mi appariva in quelle ore tenera, sensitiva, la donna della mia fantasia diventata finalmente cosa viva, realtà. Carezzavo accanto a lei i miei dolci pensieri, casa, figli. Gliene parlai. Dapprima non mi rispose, ma il suo volto si fece serio e qualcosa avvenne nei suoi lineamenti e nel suo corpo che mi era vicino. Ebbi la sensazione che essa stesse raccogliendo le sue forze, giunto il momento temuto, e per superare il quale le occorreva vincere una tentazione. Questo avvertì, e contemporaneamente fui sopraffatto dalla mia antica debolezza. Compresi che a mia volta avrei dovuto prepararmi a lottare, ma che non sarei stato capace di farlo. Insieme tutta la vita, avevo detto. E prima ancora che ella rispondesse, le mie parole mi risuonarono assurde, come se io avessi avuto qualcosa d'altro da perdere perdendo lei. Ella non mi conosceva nella mia debolezza. Temette per un suo netto rifiuto di radicarmi ancor più nel mio proposito. Fu cauta, affettuosa. Mi disse tutto quello che c'era da dire per dissuadermi. Parlò di sé. Insisteva sulla volubilità propria della sua natura. Io già cominciavo a dolorare per lei come per una cosa perduta, vagamente accelerando nel mio cuore le sofferenze che avrei dovuto patirne. Ritornò alla sua casa, fra letto e comò, al suo grammofono. Ogni tanto trascorrevamo insieme intere giornate. Ella era ogni volta la donna sognata, gli stessi occhi, la stessa voce. Nessun uomo poteva abusare di lei. Non mi accorgevo di diventare per lei un'abitudine e un vizio. Poi mancò a un appuntamento. Quelle donne mi dissero che era partita senza lasciare il suo nuovo indirizzo. Mi parlarono seccate, con sguardi di rimprovero. Passò un anno. Avevo venduto la bicicletta. Sfuggivo i colli che mi rammentavano la felicità. Ero sempre più solo. Leggevo, dormivo a lungo nell'attesa di una buona notizia al mio risveglio. Il mio libretto paga era fitto di multe, di ore di lavoro perdute. Fui chiamato alle armi, era il 1935. Pochi mesi dopo mi trovavo in Africa. Là mi raggiunse una sua lettera. Questa. Ti fa piacere ricevere la mia lettera? L'indirizzo me l'ha dato la tua mamma. Sai che ti assomiglia. Quando parla, alza ogni tanto le sopracciglia come fai tu. L'ho trovata che era sola in casa. Appena aperta la porta mi ha detto, tu guarda che si vede come se mi conoscesse. Infatti mi ha detto che mi conosceva perché tu hai sempre tenuto la mia fotografia sul comodino. Qual era? Quella con la sigaretta in bocca? Avrebbe voluto farmi dei rimproveri, ma in fondo è stata gentile. L'ho convinta a darmi il tuo indirizzo. Le ho promesso che non era per riallacciare i rapporti. Io non voglio riallacciare i rapporti con nessuno. Ma siccome non sto bene di salute, bisogna che ti scriva. Ti ricordi che spesso mi prendevano quegli affanni? Ora più che mai, specie di notte, sono mesi che non riesco a chiudere occhio. Ma fisicamente sono sempre stata in carne. La signora Mi cura come una sorella, mi tiene compagnia fino a tardi dopo la chiusura. Sì, faccio sempre la stessa vita. Come potrei altrimenti? Soltanto per l'iniezione ci vuole un patrimonio. Tu come stai? Sei diventato moro. La tua mamma sta in pena per te. Io invece sono sicura che non ti succederà nulla. Non ti può succedere nulla. A me sì. Ormai sono sicura. Ma tu non puoi morire. Sennò chi penserebbe a lui? Vedessi che bella aiuola gli ho fatto fare torno torno. La croce non è mica una croce. È una colonnina di marmo spezzata a metà, come si usa per i bambini. Mi ha consigliato il marmista. Peccato che tu non l'abbia conosciuto. Anch'io a volte non mi ricordo più com'era fatto. Avevo le sue fotografie nella valigia che mi rubarono alla stazione. Ho speso 3.000 lire per fare le ricerche sui giornali. Ho fatto mettere anche i manifesti per le strade, ma non me le hanno riportate. Appena lo pigliavo in braccio, si metteva a piangere. L'ultima volta... No, l'ultima volta mi fece anche le carezze. Gli avevo comprato tanti balocchi. Quelli erano nel baule e si sono salvati. Vedi l'anatroccolo sul comò? Quando lo si trascina apre il becco e fa qua qua. Sono sparsi per tutta la camera. L'orso è ad accomodare, perché un cliente ci si è seduto sopra e gli ha rotto una molla. Era biondo, sai, come te. Ora mi devo fare un'iniezione. Ora riprendo a scriverti. Sono le 4 di notte, sto meglio. Ieri era domenica, mi sono ammazzata dalla fatica. Se Dio vuole, mancano pochi giorni alla fine del mese. Prenderò un po' di riposo, ma se vado in albergo mi mangio tutto quello che ho da parte. Mi troveresti invecchiata, sai. Sono 2 anni ormai che non mi vedi. Tu come sei? Ingrassato. Oggi lui avrebbe 1 anno, 2 mesi e 7 giorni. Nacque il 12 febbraio dell'anno scorso. Io temevo che l'avresti riconosciuto come tuo, per generosità. Siccome mi amavi e sei buono, ma ti sarebbe rimasto il dubbio. E poi io col mio carattere ti avrei avvelenato l'esistenza. Mi conosco bene. Perciò non ti ho mai fatto sapere nulla. Non ero sola. In tutte le case che ho girato, quasi tutte le ragazze avevano un bambino. Avere un bambino significava dare uno scopo alla mia vita. Ora, la mia vita conta 0 un'altra volta. Soltanto il fatto di non poter fumare basterebbe per preferire il peggio. Quando arrivo a metà sigaretta mi sale il cuore in gola. Ma io non ho nessuno al mondo. Nessuno. Nessuno. Chi lo andrebbe a trovare? Capisci? La sua potrebbe diventare una tomba, come ce ne sono tante abbandonate, che ci si cammina sopra. Sulla signora non mi faccio illusioni, mi ricopre di premure finché le rendo. Era il tuo bambino. Che interesse avrei a dirti una bugia, ora che non c'è più? Tu mi devi promettere che andrai a trovarlo tutte le settimane. È morto di gastroenterite, sai? Chissà che cosa gli davano da mangiare. Io pagavo, non credere. Se mi chiedevano 6, ne davo 10 perché lo tenessero bene. Era il tuo bambino. La manutenzione costa poche lire al mese. Ti unisco l'indirizzo della donna che se ne occupa. La tua mamma mi disse che vendesti la bicicletta quando io non mi feci più vedere. Farò in modo di lasciarti i soldi per ricomprarla. Così vai a trovarlo in bicicletta. A te le salite non mettono paura. Quando ricevetti la sua lettera, lei era già morta. Oh,
lontana che non fa altro amore per me. Tutto l'amore sei tu.